Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata, vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Come dico sempre in tutte le puntate, è arrivato il momento di mettere il task introduzione in done e di andare ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste, in particolare alla serie delle interviste che abbiamo fatto a IAD 2019, e oggi abbiamo il piacere di riavere con noi Marco Fracassi, che ci parlerà del suo talk In Code We Trust, ovvero come team di sviluppo, come sviluppatore software, l'unica cosa su cui posso fare affidamento è il mio codice.
Altro giro, altra corsa, siamo qui di nuovo con, ormai un veterano delle nostre interviste,
esatto.
Con Marco. Ok, abbiamo già fatto un'intervista, quindi ti conosco, no? Però ormai la nostra è la domanda di rito, quindi magari accorciamolo, non so, facciamo ancora più challenge. 10 secondi per presentarti, poi piano piano se continui a fare interviste la devi fare secondi.
Poi per chi è curioso va a vedere l'altra puntata.
L'altra è meno.
Mi sembra un'ottima idea. Marco, sviluppatore trainer in XPeppers, oggi Claranet Italia.
Perfetto.
Ok,
chiarissimo.
Conciso.
E diciamo, ok, che ci fai qua? Che presenti questo IAD?
E provo a presentare un talk che si chiama In Code We Trust. È un po' un titolo così scherzoso. E quello che vuole trasmettere il talk è un po' che l'unica cosa di cui ci possiamo fidare nel nostro mestiere è il codice. Tutto il resto può mentire.
Ok.
Tutto il resto?
Infatti.
Tutto il resto
sono coloro che me...
spoileriamo un po' del talk. Comunque diciamo che tutto il resto parte da essere la documentazione,
ecco. Okay.
Il processo, le persone, i commenti, la memoria. E tante cose che sono fallaci, tutto ciò che non è sotto versione, controllo versione, non è automatizzato, è fallace. Si cerca di fare il meglio che si può,
certo,
ma sì. Qualcosa scappa sempre. E allora è un po' una rincorsa a cercare di migliorarsi e fare in modo che tutto questo rientri invece nella nostra code base, che tutto questo sia automatizzato, sia tutto per filo e per segno veritiero, perché il codice lo rappresenta.
Chiaro. Però, povera documentazione, no? No, va bene, scherzo. Sto scherzando. Come possiamo far smettere di mentire questi attori? O meglio, ok, ci possiamo fidare esclusivamente del codice. Però, tralasciamo la povera documentazione, però le persone ci vogliono.
Certo.
Per esempio, quindi sono indispensabili. Come facciamo a farle smettere di mentire o comunque di allinearsi con il codice?
È la sfida quella, ovviamente, non è una cosa semplice, se no non sarei più a fare un talk.
Chiaro.
Però anche lì le persone sono indispensabili, sì, ma se allora la persona cambia lavoro, come facciamo? Non si va più avanti? Cioè, dobbiamo renderci comunque autonomi da quella persona. No, ovviamente sarà insostituibile perché ogni persona è unica e non è sicuramente, non si può mettere sotto controllo versione una persona.
No.
Ci possiamo provare.
Ci possiamo provare, abbiamo provato a zipparla, ma non entra. Io sono grosso, anche se mi zippano non entra. No, a parte scherzi, l'esperienza di una persona, la sua conoscenza di dominio, tutte queste cose sono difficilmente mettibili sotto controllo versione. Difficilmente la chiave. Cioè, proviamo a trasferire comunque in qualcosa, in un artefatto più tangibile per chi verrà dopo di loro o per i colleghi. o per altri team questa loro conoscenza. Banalmente, proviamo a scrivere un test di cosa fa quella parte dell'applicazione senza che sia qualcuno che la deve tramandare verbalmente cosa fa e sperare che lui non cambi lavoro, perché se cambia lavoro lui siamo tutti fritti, esatto. Proviamo, e ci sono vari modi, insomma, poi dipende da cosa vogliamo provare a portare dentro la nostra codebase, vari aspetti, proviamo a vedere, a fare uno sforzo, a volte anche essendo un po' creativi, di portare tutte queste cose all'interno della nostra codebase. Un po' l'essenza del talk vorrebbe dire, occhio, se non è nella tua codebase, non esiste.
È chiaro.
Non ci puoi fare affidamento. Oggi c'è, domani chi lo sa. Quello che c'è nella tua codebase invece è l'unica tua verità in questo momento, quella su cui puoi fare affidamento, è ripetibile, la puoi dare a qualcun altro. Altre cose...
Occhio, perché nella codebase pure commenti ci possono essere, scritto questo pezzo di codice fa questa cosa.
Sfondi una porta aperta ed è uno
E quello si committa?
E quello si committa, esatto, per cui lì c'è da andarci giù col lanciafiamme, togliere i commenti e fare in modo che i commenti non servano, perché poi vabbè, i commenti si portano dietro una serie di problemi infiniti, no? Qua, nel talk lo dico chiaramente, ci sono due tipi di commenti, quelli inutili, che tipicamente i Java doc, quelle cose che uno scrive perché a volte le deve scrivere, a volte perché chi lo sa è preso da idee malsane, e quelli sono quelli inutili. E quello è il caso positivo, il commento inutile. Tutto sommato danno non fa. Poi ci sono i commenti dannosi, quelli che mentono, no? Ti dicono, questo codice fa una cosa e poi guardi e c'entra niente. Oppure che faceva quella cosa 2 anni fa e poi chi lo sa, il commento è rimasto lì, il codice...
Che poi magari, quindi te guardi prima il codice, è successo molte volte, guardi prima il codice, cerchi di capirlo, però hai dei dubbi, vedi un commento sopra, lo leggi, dici no, allora ho capito male... Cioè, ho capito male quello che fa questo pezzo di codice, perché il commento mi dice questo. Poi magari la verità è una terza, esatto. Nel senso, magari tu avevi sbagliato a leggere il codice, a leggere nel senso a capire, diciamo, la parte funzionale che voleva descrivere, il commento ti ha portato totalmente in un'altra parte e la verità era da un'altra parte ancora. Quindi sì, in effetti...
Provo a girartela con una domanda, questa cosa, vediamo. Quando tu devi usare la nuova fiammante libreria di testing, cavolo, devi fare quella cosa particolare... Che non sai cosa fai tu?
Bisogna fare, per forza bisogna guardare la nostra documentazione, no? Per dire, bisogna documentarsi e quindi...
Lo sviluppatore medio cosa fa? Apre un bel browser
e guarda gli esempi.
Sta come, Flo?
Stai bravissimo, questa è la parola chiave. Tu cerchi su Google e dove vai a finire? Su Stack Overflow. E quella sta diventando la documentazione delle cose pubbliche, occhio. Ma perché Stack Overflow funziona? Qual è il pregio di Stack Overflow? Che tu fai la domanda impossibile e c'è qualcuno,
poi puoi fare brillante,
che ti, esattamente, che ti mette l'esempietto e tu dici, ma guarda, è una stupidata, perché lui lo sapeva fare io? È sempre così Stack Overflow. Prendi, copia, funziona, magia. E va benissimo, cioè Stack Overflow tutto sommato per noi sviluppatori è una risorsa importante, e però quando il codice non è pubblico e che Stack Overflow non ce l'ho, che faccio? E lì sono problemi.
Infatti si va sempre lì, cioè si va sempre sul codice, ma anche in realtà quando è pubblico, tu vai su una pagina di documentazione, diciamo, ufficiale, vai sul sito di Angular, per dire, ok, il testo lo leggi la prima volta, perché sei curioso, la prima volta che non sai cos'è questa cosa, fai esempio, ok, fammi vedere l'esempio, e leggi il codice, e cerchi di capire la cosa dal codice. E giustamente poi Stack Overflow, cioè Dio salvi veramente
sempre sia lodato
coloro che pagano quell'hosting e quel dominio. Però è la verità, però giustamente dici, ma se il codice non è pubblico e quindi non ci può essere il programmatore ucraino che ti ha dato la soluzione,
e lì come facciamo? E lì, se seguiamo delle buone pratiche, magari quell'esempietto che troverai su Stack Overflow, guarda per caso, lo trovi in un bel test.
Infatti.
Però, ovvio, non viene gratis questa cosa, c'è da mettere insieme un bel po' di pratiche, degli shared agreement di un team, insomma, è una cosa che viene col tempo. Si fa però, si riesce a portare nella propria codebase quella conoscenza che sta sul Stack Overflow, a volte non ce l'abbiamo su Stack Overflow.
Vero, assolutamente.
Marco, io ho una domanda da 1 milione di dollari, no? Perché ovviamente
mi torna quello che dici, no? Mi torna però se la code base magari è scritta bene, clean code, principi solid rispettati, ci sono i test, ma se avessi questo monolite di codice legacy, no? Magari milioni di righe di codice, test, vabbè, test lasciamo perdere, no? Non servono.
Opzionali.
Opzionali. E arriva un nuovo sviluppatore, junior, entra nel team, e lui che fa? Un'opzione è tipo leggere i chilometri di documentazione tecnica, sicuramente obsoleta.
Se esiste.
Esatto. E l'altra opzione è tipo farsi un segno della croce e provare, no? Quindi la mia domanda è, secondo te in una situazione di questo genere, che insomma non è neanche così rara da trovare, no? Qual è la cosa più prioritaria che un'azienda, un team di sviluppo dovrebbe fare per curare il proprio orticello?
Allora, se sono a quel punto vuol dire che il mio orticello non l'ho curato molto, per cui,
cioè, non è più nemmeno un orto,
esatto,
cioè è un bosco.
È un bosco, devo fare un'azione un attimo diversa. Di solito in quei casi, almeno per come l'approccio io, come lo approcciamo noi in azienda, è fotografiamo come sta funzionando il software in quel momento. Come facciamo a fotografarlo? Mm-hmm. Blindiamolo con qualche test. Magari non possiamo fare test su tutto, ma la parte che dovremmo toccare andiamo a testarla bene, mm-hmm. Copriamola di test. A quel punto ho un po' più la coscienza a posto nel metterci dentro le cacciavitate e cercare mm-hmm. di aggiungere, modificare, fare. So che non sto rompendo almeno quella parte. Se non faccio così, rischio che do una cacciavitata e viene giù una casa. E dici, ma com'è possibile sta cosa? Ho dato una cacciavitata e dovevo magari abitare una vite. Esatto. È venuta giù una casa.
Ma quella vite in realtà era portante, una vite portante.
La cosa brutta è che uno scacciaviti lì, poi si rompe una cosa là e se l'accorge il cliente quando...
Esatto. Chiaro, perché ti sei dall'altra parte della facciata, non esatto. La vedi.
Fragile, immobile, rigido, bad design. Insomma, sono cose che ritornano sempre, sono argomenti che... visti sotto punti di vista diversi, ma ritornano spesso. E questo ci insegna che dobbiamo farle bene le cose, non
sì,
dobbiamo farle bene. E anche quando prendiamo in mano qualcosa che non è fatto bene, dobbiamo, ahimè, spendere del tempo per portarlo, per prenderci cura e portarlo in una situazione che sia decente per metterci mano.
Nell'intervista che abbiamo fatto a Firenze precedentemente avevamo parlato di metafora. Qua, nella situazione del bosco e non dell'orto, la metafora è: dobbiamo essere chirurghi, come hai detto tu. Ok, sdraiamo il paziente sul tavolo operatorio, isoliamo la zona, quindi lasciamo scoperta solamente la parte da operare, cerchiamo di mettersi magari un attimino in sicurezza, cioè non proprio scaccolarsi e poi infilare le mani nel paziente, ma magari essere almeno asettici. E poi cercare, chiaro che magari tocco nella pancia e gli schizza un occhio, però abbiamo fatto quello che possiamo fare.
No, esatto, non dobbiamo cercare di fare del meglio di quello che riusciamo a fare. Poi è ovvio che quando ho a che fare con una codebase gigante, legacy, non ha un test, non ha niente, il rischio ce n'è sempre. Cerchi di blindare il più possibile con i tuoi test. Sempre il codice è l'unica verità, quello che fa il software lo sa solo quel pezzo di codice, e anche le persone non lo sanno, ahimè, perché a volte tu chiedi cosa fa questa cosa e ti dicono ognuno la sua interpretazione, poi la verità ce l'hai solo lì sul codice.
Ma infatti quante volte scrivi del pezzo di codice, poi dopo una settimana paradossalmente ti sei abbastanza dimenticato un po' anche come ha implementato. Torna lì, se il codice è pulito non è che ci vuole tanto, cioè noi programmatori, come sappiamo leggere un testo scritto in italiano o in qualsiasi altra lingua che conosciamo, riusciamo a interpretare il codice, quindi...
Esatto, il problema è quando il codice è un ammasso che è cresciuto in modo incontrollato, bisogna insomma prima capire cosa fa quell'ammasso, blindiamo il comportamento e poi allora possiamo metterci mano con un pochino più di tranquillità e di serenità.
Cioè dobbiamo... vincere, no? Quella tentazione umana che quando vedi il bosco tipo lo lasci lì, anzi magari ci tiri anche il sacchetto della spazzatura e continua a diventare peggio,
che invece sì. Da un bosco diventa discarica, quindi
esatto.
Se volevamo un orto in realtà Abbiamo... Allora, era meglio il bosco che la discarica.
Ma probabilmente il bosco è nato così e ho aggiunto la prima if, ho aggiunto la seconda if. Guarda, ce n'è già due, cosa faccio? La terza non la aggiungiamo, e aggiungiamo
ma
anche la terza.
Ormai, ma
e sì. Ce n'è già due, che ce frega. La terza la aggiungiamo, poi arriva quello nuovo e dice, vabbè, ma se hanno fatto questi qui, ha messo tra... quelli, i miei colleghi senior hanno messo tre if. Io cosa sono?
Cioè, infatti.
Vorrò mica usare io il polimorfismo?
No.
Usiamo la if, ma scusa.
No, ma magari è una guideline aziendale, non lo so. Guideline. Tante le volte...
E più sono annidate, meglio è.
Tante le volte poi qualcuno si offende, quindi no, assolutamente.
Quindi diciamo così, il bosco, ahimè, non ho dato cura all'inizio, ho lasciato andare il mio orticello, è diventato un bosco. Lo sforzo è nel tenerlo ordinato sempre, l'orticello, e coltivarlo e potare i rami man mano. È difficile, ci va sforzo. Però lì, alla fine, l'unica verità ce l'hai in quel codice. Per cui da lì non scappi, cioè puoi chiedere alle persone, puoi fare quello che vuoi, ma l'unica verità ce l'ha scritta.
Ah, lui si modifica essenzialmente se qualcuno lo modifica,
esatto.
Se no sta lì.
Esattamente.
Quindi. Va bene, grazie mille Marco, grazie mille
grazie
anche questa volta, dato sempre diciamo il tuo contributo favoloso da tecnico, quale sei, però sempre con quell'occhio critico, anzi, con quell'occhio un po' incazzato a volte per dire, no? Cazzo, è roba nostra, no? Allora, quindi...
Sì.
Cioè, teniamone cura, è come... So, a casa nostra, e quello è il codice nostro, quindi...
Sì. Anche perché poi chi ci deve mettere mano è
siamo sempre noi.
Il messaggio alla fine è, se vuoi essere uno sviluppatore professionista, impara il giardinaggio.
Esatto, esattamente quello. E ritorna alla metafora, torna sempre. Wow, è bellissimo.
Va bene, grazie mille ancora.
Grazie a voi. Ciao a tutti.
Ciao.
Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi domanda, per qualsiasi considerazione, per qualsiasi feedback potete mandarci una mail a officinagile@gmail.com, oppure se preferite usare i social, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Twitter. In ogni caso vi consiglio comunque di seguirci sui nostri canali social, perché in questo modo potrete essere sempre allineati sulle ultime novità di Officina Agile, sia che siano le puntate, siano che siano altre attività. Un altro modo per entrare in contatto con noi è quello di utilizzare la nostra community Slack, officinagile.slack.com. Se andate sul nostro sito, in home page trovate un bel bottone con il logo di Slack, lo premete e atterrerete sulla pagina di registrazione. Sulla community Slack potete appunto farci domande, darci feedback sulle puntate, oppure chiedere supporto, dare supporto a qualcuno che ha bisogno. Siamo già più di 50, quindi qualcuno che vi risponde sicuramente lo trovate. Un'altra cosa che potete fare entrando nella community di Officina Agile su Slack è quella di collaborare alla stesura del primo libro di Officina Agile sul sentiero Agile. L'obiettivo è quello di creare un libro collaborativo, quindi abbiamo bisogno dei vostri feedback, perché no, anche dei vostri contenuti, dei vostri storytelling. Quindi sulla community trovate un canale apposito che si chiama come il titolo del libro, sul sentiero Agile, e lì possiamo entrare in contatto. Un altro modo ovviamente è quello di utilizzare i contatti che vi ho segnalato prima, quindi mandateci una mail, mandateci un messaggio su LinkedIn, su Twitter, ci mettiamo d'accordo e sicuramente troveremo un modo efficace per collaborare. Non mi resta che salutarvi, un saluto da Matteo e alla prossima puntata.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.